Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Domenica 6 novembre. Delle volte quando insegno mi rendo conto non c'è domenica, non c'è mercoledì, che non ho delle verità importantissime da portare. Perché non sono verità mie, è come un'infermiera che prende le ricette dal dottore e dà alla paziente la medicina giusta e si rende conto che le medicine non le ha inventato lei, non è che lavora in una ditta di farmaceutica che deve creare, no? Non ha prescritto, lei deve amministrare, ma tutto quello che amministra è importantissimo per la salute della paziente. E anche oggi un altro insegnamento importante. Tutto quello che il Signore ci dà veramente ci serve. Per una pecora che non ha alcuna difesa naturale, vedere arrivare un lupo è terrificante. Giusto? Perché tu sai che non hai mezzo di difenderti e tu sai che il tuo massimo di velocità, la massima velocità che tu puoi raggiungere è circa la metà di quello che può fare il lupo. Allora, vedere arrivare un lupo è terrificante se non c'è vicino il pastore con il suo bastone pronto ad andare e difenderti. Quando le pecore hanno il loro buon pastore, che proprio come Davide aveva ucciso leone e orso, quando hanno quel tipo di pastore possono essere tranquilli sapendo che c'è chi cura. E noi abbiamo il buon pastore Gesù Cristo che prende cura del suo gregge e ci troviamo in una serie di sermoni che ci aiutano a comprendere il modo che Gesù cura la sua chiesa, noi, le pecore di lui. E abbiamo visto che nello stesso modo che Cristo ha dato alla famiglia, il padre e il marito, per quale scopo? Per curare la famiglia. E soprattutto a livello spirituale, per essere di esempio. Non ogni padre, Dio non insegna che i padri devono insegnare tutto alle loro famiglie. Devono insegnare, ma non sono l'insegnamento principale, sono l'esempio principale. Non ogni uomo avrà un dono da insegnare, che vuol dire che mio figlio non ha bisogno di altro, mia moglie non ha bisogno di altro, anzi, quello è estremamente raro. Non è il piano di Dio, ha provveduto la Chiesa per la maggioranza dell'insegnamento, però nessuna moglie, nessun figlio vede nessun altro quanto vede il padre, il marito. Allora questo è il ruolo dei padri, dei mariti, di essere di esempio, e così si guida la famiglia. E Cristo ha provveduto questo. E similmente ha provveduto alla Chiesa gli anziani, che hanno il ruolo di pascere e proteggere le pecore. Allora, per proteggere la Chiesa, si potrebbe dire chiunque, in un certo senso limitato, chiunque può fare marito e moglie, o marito o padre, come chiunque potrebbe fare moglie, cioè basta che un credente si sposi con un altro credente ed è permesso da Dio. Non è che uno deve avere certe qualifiche spirituali, oltre ad essere credente, per poter sposarsi. Però quando si arriva alla cura della Chiesa, ci sono da Cristo le qualifiche molto specifiche che uno deve avere, un uomo, prima di svolgere l'incarico di anziano. In questo modo Cristo protegge la Chiesa da uomini che non sarebbero in grado di curare bene ciò che è prezioso a Cristo. Nell'ultimo sermone abbiamo iniziato a guardare le qualifiche che un uomo deve avere per svolgere questo ministero. Abbiamo visto, senza vedere tutti ancora, che le qualifiche riguardano soprattutto che cosa? Le capacità o il carattere? Le qualifiche riguardano le capacità di un uomo o riguardano il suo carattere? Riguardano il suo carattere, riguardano quanto quell'uomo assomiglia a Gesù Cristo. Non riguarda quanto è capace a fare tante cose, essere bravo in questo, bravo in quello. Riguarda quanto assomiglia a Gesù Cristo. Perché deve essere per la Chiesa un buon esempio da seguire. Dio comanda a noi, credenti, di imitare quelli che ci guidano. In Ebrei 13, ricordatevi dei vostri conduttori, un'altra parola per gli anziani, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Cioè, Dio ci insegna proprio questo. Quindi, è importante che l'anziano soprattutto sia un uomo che è un buon esempio da imitare. Chi imita la vita di un anziano, se l'anziano ha le qualifiche, diventerà più come Gesù Cristo. Quindi, quanto è importante che gli uomini che vengono riconosciuti come anziani hanno queste qualifiche. Ricordiamo che ci sono due elenchi di qualifiche per anziani, uno in Primo Timoteo e uno in Tito. E in entrambi questi due elenchi, la prima qualità che troviamo, ricordate qual è? Che sia irreprensibile. Questa è la qualità fondamentale e tutte le altre qualità, eccetto capace di insegnare, tutte le altre qualità spiegano cosa vuol dire essere irreprensibile. Ricordiamo l'importanza di avere un concetto giusto, equilibrato di che cos'è irreprensibile, evitando gli due estremi, e gli due estremi sono: uno, di pretendere la perfezione, irreprensibile, non devi mai peccare, deve essere un uomo dove non ha sbagli in nessun campo, allora nessuno può fare l'anziano e la Chiesa mancherà la cura che Dio ha provveduto. E ci sono Chiese che fanno quello. E poi, ma nessuno è perfetto, quindi anche lui è irreprensibile quando manca varie delle qualità che stiamo per vedere. E così la Chiesa è guidata da quelle che non sono degne di essere imitati. Entrambi creano una Chiesa piena di problemi, di disastri. Serve capire cosa Dio intende, e quello che stiamo cercando di fare oggi, e poi riconoscere solamente quei uomini, senza escludere quelli veramente qualificati. Quindi, vogliamo iniziare oggi a guardare le qualità che descrivono che cos'è un uomo irreprensibile al metro di Dio. Allora, vi leggo 1 Timoteo 3, da 1 a 7, ricordando che stiamo guardando le qualifiche in 1 Timoteo, perché sono già molto simili a quelle in Tito, e poi alla fine aggiungeremo quelle poche in Tito che non sono in questo elenco. Certa è questa affermazione, 1 Timoteo 3, 1 a 7. Certa è questa affermazione: se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro, che governi bene la propria famiglia e tinga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Che non sia convertito di recente, affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cade in discredito e nel laccio del diavolo. Allora, guardiamo oggi, iniziamo a guardare queste qualifiche. La prima qualità che descrive che cos'è un uomo irreprensibile è che sia marito di una sola moglie. Allora, è importantissimo capire correttamente il termine per capirne il vero senso. In italiano abbiamo tradotto la traduzione marito di una sola moglie. In greco la frase dice veramente, non abbiamo la grammatica greca, una donna e l'uomo, che noi diremo di una donna l'uomo. Ho detto più italiano, l'uomo di una donna. E la prima parola in greco è proprio emesso una, molto enfasi. In greco, quella prima parola, quando lo metti fuori ordine, che lo è, vuol dire che è la parola da mettere enfasi su quella parola. Quindi, di una donna l'uomo. Non dice marito, non dice moglie, dice di una donna l'uomo. Allora, questa qualifica non riguarda lo stato civile. Non dice che un uomo deve essere sposato. Chiaramente sarebbe vietato la poligamia, ma non è un insegnamento che vieta la poligamia. Non parla dello stato civile. Un uomo scapolo, uno vedovo, possono essere anziani. Ma un uomo che sia scapolo, che sia sposato, che sia vedovo, deve essere uomo di una donna, che riguarda il suo carattere, riguarda una purezza totale nel campo sessuale e morale, riguarda come lui, i rapporti che lui ha con le donne intorno a sé. Essere uomo di una donna vuol dire evitare qualunque comportamento che minimamente potrebbe essere impuro. Se un uomo è sposato, deve essere totalmente fedele alla moglie. Visto così, un uomo che è sposato era fedele alla moglie, e poi la moglie muore e lui si risposa. Comunque lui è uomo di una donna, perché nella Bibbia, Romani 7, insegna che quando una donna muore, non esiste più quel matrimonio, giusto? Quindi, questo non è una condizione di matrimonio, è uno stato di carattere che va molto oltre, perché si potrebbe avere un uomo con solo una moglie, però non è uomo di una donna. Quindi dobbiamo capire che questo va stra-oltre il matrimonio. Vuol dire, per esempio, che un uomo non ha gli occhi sulle altre donne, su donne. Se un uomo è scapolo, vuol dire che non è un tipo da, neanche se è sposato, ma o che sia sposato o scapolo, non è un tipo da flirtare. Il suo comportamento con le donne è stracorretto. Se un uomo è sposato, il suo comportamento è tale che è palese, che è totalmente fedele alla moglie, sia con il suo comportamento, sia sentimentalmente, sia con il suo modo di parlare, sia con i suoi occhi. È fedele alla moglie con il suo affetto, con i suoi pensieri, in purezza. Ogni uomo è chiamato ad essere così, non solo gli anziani. Ricordate quanti metri di santità ci sono per il popolo di Dio? Quanti metri ci sono? Un metro solo. Che vuol dire tutte queste qualifiche, accetto la capacità di insegnare, valgono per tutti. E chiunque non ha tutte queste qualifiche, eccetto capace di insegnare, sta nel peccato. Quindi non è che dobbiamo pensare, ah, gli anziani devono essere così, devono essere così. Certo devono essere così, ma tutti devono essere così. E chi non è così, deve pensare prima al proprio peccato. Questo è in cima dell'elenco. Un anziano deve essere così, tutti gli uomini devono essere così. Essere un uomo così vuol dire essere un uomo assolutamente puro per tutto quello che riguarda il sesso e i sentimenti. Dobbiamo renderci conto, è stato detto stamattina, che uno si sente un pesce fuori acqua. Ringrazio Dio che eravamo pesci nell'acqua e Dio ci ha tolti fuori dall'acqua. E siamo pesci fuori acqua. E non vogliamo tornare ad essere pesci nell'acqua, perché siamo stati salvati, trattati fuori dal panfango del peccato. E se noi pensiamo a questo campo nel mondo, è considerato normale, direi addirittura è considerato desiderabile per una donna di essere apprezzata, è la parola che si usa, sarebbe meglio dire goduta, desiderata, per la sua bellezza femminile, per come è fatta. Cosa fanno i vestiti femminili? Mettono in rialzo la bellezza della donna. Ed è considerato normale che un uomo apprezza le donne. Si vende da scarpe a tonno a detersivo con donne belle, macchine e tutto, le pubblicità. Questa è la società in cui viviamo. Nella società in cui viviamo, quando è che una moglie si fa bella, come viene detto? Ogni sera, lui torna fa 15 minuti, mi faccio bella? Questo è normale nella società? o si fa bella prima di uscire. Perché non importa essere bella per il marito, importa essere bella per gli uomini nella società. Questa è la società in cui viviamo. Chiaramente la Bibbia insegna il contrario. Una donna non deve essere apprezzata da altri uomini e un uomo non deve apprezzare altre donne. Viviamo in una società che vive, che promuove il contrario, 100%, 180 gradi da quello che Dio ci insegna. Spesso un uomo arriva ad apprezzare le donne perché si presentano, ma anche se si presentano, se non si presentano, lui non deve apprezzare le altre donne. Deve essere uomo di una donna sola. Se non è sposato, deve essere uomo di un'eventuale moglie. Una buona cosa per ogni uomo giovane e ogni ragazza giovane di pregare tutti i giorni per l'eventuale coniuge che Dio mi darà. Signore, se nella tua volontà mi provvederai un domani un coniuge, io voglio arrivare al giorno del matrimonio completamente puro, in atto e in pensiero. Aiutami a vivere così oggi, che posso presentarmi, così dice Paolo parlando ai Galati, una casta vergine a Cristo. Sarebbe giusto, tipico, usando come tipo, che posso presentarmi una casta vergine, un casto vergine, un uomo puro, alla moglie che mi darai un domani. Questo per quelli che non sono sposati. Un uomo che è uomo di una donna, sia con gli occhi, con i pensieri, con il modo di parlare, è puro. E quindi tantissimi uomini credenti sono caduti in questo campo. Chi solo con i pensieri e gli occhi, e chi anche con le azioni. E perciò nell'elenco di che cos'è irreprensibile è la prima cosa, e non per caso. In una società dove è estremamente raro, ma estremamente raro un uomo così, perché è tutto il contrario di quello che l'insegnamento, è la vita della società, Dio ha messo numero uno sull'elenco. Perché è una cosa a cui bisogna stare sempre in guardia. Chiaramente, considerando che gli anziani devono essere esempi per tutta la Chiesa, giusto? Dio mette gli anziani come uomini che servono da esempio di quello che Lui vuole da tutti. Quindi ogni membro della Chiesa dovrebbe avere un comportamento assolutamente puro e santo per quanto riguardano i rapporti uomini e donne, e ogni aspetto della moralità sessuale. Quindi è importante che ogni sorella si veste in modo modesta, che non attira gli occhi degli uomini. Ogni uomo dovrebbe comportarsi con tutte le donne in modo assolutamente puro. Ogni donna e ragazza dovrebbe imparare da piccola a non usare la sua femminilità per essere attraente agli uomini. Perché una ragazza che si fa bella per essere notata, da chi viene notata? Da tutti, giusto? Una ragazza dovrebbe capire, no, io voglio essere notata da il mio marito, ma tu non hai marito, lo so, e quindi aspetterò che avrò marito. Che possiamo essere in una chiesa dove l'enfasi non sta sulla bellezza esterna, ma che stia sulla persona. E quindi che possiamo avere una purezza totale in questo campo, in modo che sarà normale, prego, che tutti gli uomini abbiano questa qualifica, come serve avere. Perché se non c'è questa qualifica, i problemi distruggono la Chiesa e distruggono le famiglie. Perciò è numero uno. Un uomo, per essere irreprensibile, deve essere un uomo totalmente puro. Pensieri, occhi, azioni e parlare. La prossima qualità che un uomo irreprensibile avrà è che sarà sobrio. Il senso letterale della parola greca usato qui è senza vino. La parola sobrio è proprio senza vino. Però viene usato in greco spesso anche per dire un uomo sobrio, sveglio, vigilante e stabile. Allora, visto che c'è un'altra qualifica che dice non dedito al vino, si dice allora qui è ovvio che il senso non è senza vino, ma è quell'altro uso normale in greco di vigilante, attento, sveglio, sobrio. Un anziano deve essere sempre vigilante perché deve sempre essere in guardia per proteggere il gregge dagli attacchi. A che orario possono arrivare i lupi, gli orsi, eccetera? In qualunque momento. E quindi il senso metaforico è uno che beve un po' tanto, giusto? E quindi non è al suo massimo, potrebbe essere lento a proteggere il gregge. Visto che non sa mai quando potrebbe arrivare l'attacco, deve essere sempre pronto per essere in guardia al suo meglio. Allora, questo quindi, questo non riguarda il vino, riguarda sobrio come persona. Un anziano deve essere in grado di pensare in modo chiaro in qualsiasi situazione. Deve essere vigilante sia per la sua santità, sia per la santità degli altri. Deve essere un uomo sempre attento, stabile, non fuori testa. Questo non vuol dire un uomo sempre vigilante e sobrio, non ha il muso lungo che non può sorridere, però sta in una guerra spirituale e si rende conto di questo e tiene sempre conto di quel fatto nel suo modo di comportarsi, di parlare, di pensare, di valutare certe attività, certi modi di lasciarsi andare. Lui è sempre in guardia. Poi in Tito usiamo una parola che molto è un sinonimo, lo dico già, è temperante, che vuol dire temperante, equilibrato in ogni campo. Non si lascia esagerare, non si lascia andare. Non è che, oh, tutta la settimana, adesso sono qualche ora per me, mi lascio andare. Un anziano, o meglio dire, un uomo irreprensibile, che sia anziano o no, anche una donna irreprensibile, è sempre temperante. Uso un esempio banale, pratico, nel mangiare. Non è uno che, allora io sono attento, ma ah, no, qui non ci penso, e mangio come un maiale. Non è temperante. Un uomo temperante si autocontrolla quando? Sempre. Non si lascia mai andare, perché se mi lascio andare, cosa succede? Io sto dicendo sì a chi? Alla carne. La carne, no, non ho voglia, una volta dai, una volta al mese, un po' di lasciarmi, di non stare lì, sempre in guardia. No, un uomo temperante dice no, perché quello soddisfa solamente la carne. E Satana in guardia vede che è un buon momento, sceglie un momento adatto ad attaccare. Quindi un uomo irreprensibile, anche una donna irreprensibile, è sobrio e temperante. Poi un'altra qualità che spiega che cos'è irreprensibile è che sia un uomo prudente. La parola prudente indica un uomo che è ordinato nella sua vita, non prende rischi inutili. Vuol dire che è attento in tutto quello che fa. Forse il modo di capire prudente è di capire di che cosa è il contrario. Qual è il contrario di prudente? Impulsivo. Che bello fare, sì lo faccio, oh certo faccio quello, oh sì farò quello, senza fermarmi, valutare, pensare. Questo è come cadere in tantissime trappole di Satana. Per essere irreprensibile bisogna essere prudente. Un uomo prudente controlla prima, ha l'apparenza di una buona cosa da fare, di un buon affare, di una buona opportunità, ma faccio dei accertamenti, controlli prima. Ma dai, se tu fai tutti i tuoi accertamenti mancherai tante opportunità. No, se tu fai tutti i tuoi accertamenti mancherai tante trappole di Satana. E mancherai qualche opportunità. Ma meglio mancare un'opportunità, avendo anche mancato 10 trappole, che prendere quell'opportunità e cadere in quelle 10 trappole. Un uomo prudente. In Tito 1:8 la stessa identica parola viene tradotto con assennato. Quindi è la stessa identica parola in greco. Assennato e prudente. Non si butta senza pensare bene e informarsi bene. Allora, se uno dice ad un uomo, ma cosa pensi di questo? Se lui non ha potuto informarsi bene e capire cosa ne dice la Bibbia, Un uomo prudente dice, sai, devo informarmi meglio prima di dirti. Questo sarebbe un uomo prudente. Un uomo prudente è molto pronto a cercare ad informarsi prima di decidere. Deve decidere per la sua famiglia, per se stesso, in un campo qualsiasi, è lui. È un uomo che va a consigliarsi con chi ne sa di più, perché non vuole buttarsi e fare quello che vuole lui. Dice, no, io voglio fare la cosa più saggia, voglio essere attento perché le opportunità arrivano una volta solo ogni giorno. E se manca questo, se scelgo male, ho scelto male per oggi. Allora, spesso si informa, molto spesso chiede consigli, si informa bene. Quanti credenti dovrebbero essere prudenti? Tutti. È una cosa in cui prego che possiamo tutti crescere, essere uomini, donne prudenti. E un uomo deve essere veramente già prudente prima di diventare anziano. La prossima parola è un po' difficile capire come è stato tradotto. La parola è dignitoso. Allora, la parola greca qui è una parola che viene usata anche in secondo Timoteo parlando di come le donne devono vestirsi. E dice che devono vestirsi con modestia. Quella parola modestia qui viene tradotto dignitoso. E la parola in greco vuol dire ordinato, tutto in ordine. Allora, il senso sarebbe questo. Non riguarda il vestito per gli uomini. Vuol dire una vita con tutto al suo posto. Vuol dire una vita ordinata. Anziché una vita disordinata. La Bibbia parla di quelli che sono disordinati. Allora, una persona disordinata manca autodisciplina in certi campi, non in tutti, ma in certi campi. Avete mai visto un bambino che voleva imparare a andare sullo skateboard o voleva imparare a andare, cosa usano? Uno skateboard che fanno tutti questi trucchi adesso o i patini o qualcosa? E lui con tanta disciplina può passare nell'estate ore e ore e ore al giorno. E lui con una diligenza mirabile sta lì imparando, impegnandosi, anche facendosi male, si alza e si mette ancora di fare le sue prove. Quel bambino è estremamente disciplinato in quello che interessa a lui. Ma in altri campi è estremamente indisciplinata. Essere dignitoso, preferisco la parola ordinata, ordinato vuol dire non solo in quello che mi piace e mi interessa, ma in ogni campo della vita sono ordinato, non trascuro niente. Allora, una persona ordinata è autodisciplinato, è equilibrato in come gestisce i suoi soldi, in come gestisce il suo tempo, in come è attento alla sua salute, in quello che mangia, eccetera. Tiene in equilibrio la famiglia, il lavoro e chiaramente il servizio al Signore, alla lettura. Non si butta così tanto a curare la famiglia, come se fosse possibile questo, e non lo è, che trascura la comunione. Non si butta così tanto a avere comunione che trascura la casa. Lui gestisce tutto nella sua vita. Non può fare tutto in modo perfetto. Dio non ci dà tempo di poter fare tutto al massimo, perché se io faccio una cosa al massimo, trascuro qualcos'altro. Quindi questo uomo sa dire, no, con il tempo che ho, adesso deve bastare quello, adesso devo curare anche questo e questo e quell'altro campo. È un uomo ordinato, e l'idea, la parola ordinata implica, cioè specificamente implica in tutti i campi della vita. Quindi veramente equilibrata, che vuol dire non si lascia guidare dalla carne. Non prende mai le sue decisioni in base a come si sente. Sì, dovrei fare quel lavoro, ma non ho voglia oggi. Lo farò un'altra volta. Quello è il contrario. No, oggi è il giorno che devo fare quel lavoro. La carne non ha voglia, lo faccio, comunque. Quindi ogni giorno valuta, prende il suo tempo per vedere tutti i vari impegni, per scegliere dei beni. Allora, questa settimana devo fare questo e questo e questo. E li fa. Vivere così in una società in cui viviamo oggi è difficile perché viviamo noi in una società dove uno preferisce quello che si sente di fare. C'è proprio la mentalità di essere superficiale, di fare quello di cui ho voglia, di non pensare a quello che non mi interessa. Invece un uomo ordinato pensa a quello che serve, a cui serve pensare, equilibrato. Era assolutamente importante che gli anziani siano uomini dignitosi, ordinati, perché se si curano vari campi della Chiesa e trascurano altri campi, cosa succede a lunga scadenza? Se tu hai un sommergibile e tu hai 15 varie apparature per uscire quando sei al mare, in superficie, e tu ti rendi, sei molto attento a chiudere 10 di quelle 15 portine, no? O anche 14, ma trascuri un campo, non sei ordinato a pensare a tutti i 15. Cosa succede quando vai sotto acqua? Gli anziani devono pensare a tutti gli aspetti della Chiesa, quindi devono essere uomini che già sono in grado a pensare a tutti gli aspetti della propria vita. Questo è importante e che possiamo crescere così. La prossima qualità che un uomo deve avere per poter diventare un anziano è che deve essere ospitale. Un anziano deve essere ospitale. Anche qui potremmo avere un'idea sbagliata. Capire la parola greca ci aiuta. È una parola interessante. È la parola philokeinon. Philo conosciamo in italiano. Philo vuol dire che cosa? Amico, un amore non romantico, ma un amore per una cosa. Amore per keinon è la parola per stranieri, estranei. Allora, questo, la parola vuol dire un amore per gli stranieri, i forestieri, gli estranei. Nella Bibbia, che cosa rappresentano gli estranei, i forestieri nella Bibbia? Rappresentano le persone. Quali diritti ha un estraneo in una società? Abbiamo un estraneo nella nostra assemblea. Quali diritti ha un estraneo nella società? Non ha diritti. Di solito, essendo estraneo, quindi non hanno tutta la famiglia, parenti, tutti quanti, quanto appoggio ha un estraneo nella società? Un straniero, uno straniero. Non ha l'appoggio che ha una persona normale, giusto? Quindi non ha i diritti, non ha l'appoggio, quindi nella Bibbia straniero rappresenta non necessariamente solamente uno da un altro paese, uno che non è, che è bisognoso, non ha i mezzi. Uno straniero arrivato nella Bibbia non aveva casa, non aveva parenti, non aveva diritti, quindi era una persona con bisogni. E l'anziano deve essere quel tipo di credente, come dovremmo essere tutti, che ha al cuore questi tipi di persone. Cioè, infatti, la parola proprio vuol dire amore per gli stranieri. Questo è il senso letterale della parola. Quindi, essere ospitale vuol dire avere un amore per chi è nel bisogno, un tale amore che porta ad un impegno pratico per aiutare queste persone. Quindi, ospitalità, ospitale, non ha niente a che fare con invitare gli amici a passare serate divertenti a parlare insieme. La comunione cristiana è un'altra cosa. Se io invito uno di voi a cena, non è ospitalità. Quello è comunione. Perché chi invito, solitamente non ha bisogno, ma potrebbero mangiare a casa loro, non sono senza tetto. Quello è una cosa da fare, è molto importante, perché parla Colossesi 3:16. La parola di Cristo dimora in voi, abbondantemente, parlandovi, insegnando e esortandovi a vicenda. Quindi serve vederci. La cena insieme è molto biblico, ma non è ospitalità. L'ospitalità è quando apro la vita, la casa, a chi ha bisogno. E questo sta parlando. Quindi dobbiamo distinguere le due cose. La comunione è da Dio ed è straimportante per la nostra crescita. Ma questo non è vederci come credenti fra di noi. Questo è aprire le porte a chi ha bisogno. Allora, avere persone in casa che hanno bisogno è costoso. Prima è presunto, visto che hanno bisogno, non possono loro a conto loro invitarmi a turno loro. Quindi io sto dando quello che non riceverò indietro. Numero due, scusami, io lavoro, io ho tanto da fare. Invitare persone vuole tempo. E quindi è costoso economicamente, ed è costoso di tempo, e mi prende tempo da altre cose. E un anziano deve essere quel tipo di uomo che è totalmente attento ai bisogni degli altri bisognosi, che trova questo tempo, sacrifica per trovare anche questi soldi. La Bibbia è piena di esempi di questo. Per esempio, in 3 Giovanni, vi leggo un brano se volete leggere voi, sono 3-4 versetti. 3 Giovanni, un capitolo solo, versetto 4, Giovanni dice: «Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, per di più stranieri. Questi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa e farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del nome di Cristo senza prendere niente dai pagani. Noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per collaborare in favore della verità». Lui non dice solo di averli in casa, ma di provvedere per il loro viaggio. Cosa vuol dire? Non solo li ospiti, ma quando vanno via, chi compra il biglietto per loro e dà i soldi che servono per mantenersi? Tu. Ha detto che hai provveduto per il loro viaggio, oltre ad averli in casa. Questo è ospitale. In Tito 3 sta dicendo: provvedi con cura al viaggio di Zena, il giurista, e di Apollo, perché non manchi loro niente, provvedi tutti i loro bisogni per il loro viaggio. Imparino anche i nostri credenti a dedicarsi ad opere buone per provvedere alle necessità, affinché non stiano senza portare frutto. Questi sono due brani che dimostrano cosa vuol dire essere ospitale. Essere ospitale, quindi, è un grande impegno, costoso, richiede molto tempo, però riguarda il cuore che si esprime in azione. Chiaramente, se un uomo è sposato, per essere ospitale occorre una moglie che ha lo stesso cuore. Che disastro se c'è una famiglia dove il marito ha al cuore di aiutare con tempo, con soldi, le persone. Chi è che cucina? Il 99% delle famiglie non è marito. E il marito deve tener conto di questo fatto. Però, grazie a Dio, beata la famiglia dove entrambi hanno lo stesso cuore. Insieme valutano, pregano con chi potremo investire la nostra vita. E insieme riconoscono, sì, sì, questa persona è quella compagnia. E in quelle persone, beata la famiglia che vedono. E così, cosa vedono i figli in una famiglia così? Quando mamma e papà sono così. E a cena i bambini sentono mamma e papà parlare. Insieme così. Cosa imparano quei bambini? Che i genitori stanno dicendo: non dovete essere egoisti. No, è brutto come hai fatto con tuo fratello, con tua sorella, perché ho visto che tu sei egoista. Bene, buon insegnamento. E per mostrare loro il contrario, fa sì che loro vedano la famiglia che è ospitale. Un anziano deve essere ospitale. Allora, finora abbiamo considerato alcune qualità, e ci sono altri, che rendono un uomo irreprensibile. Deve essere uomo di una donna, deve essere sobrio, temperante, prudente, deve essere dignitoso, che vuol dire una vita ordinata in ogni campo, deve essere ospitale, che vuol dire avere un cuore per le persone nel bisogno. Tutte queste cose riguardano il carattere dell'uomo, non le sue capacità. Ci saranno altre qualifiche che riguardano il carattere, ma a questo punto Paolo si interrompe da quell'elenco per aggiungere la qualità che riguarda la capacità di un uomo, ed è capace di insegnare. In Tito troviamo la stessa capacità detta in modo diverso, in quanto Paolo lì dichiara che un uomo deve essere in grado di esortare quelli che contraddicono. Anche questo è una forma di insegnamento, quindi un anziano deve essere capace di insegnare. I diaconi, vedremo, non devono essere capaci di insegnare. Ma gli anziani sì. Forse ricordate da un sermone precedente di questa serie che una delle responsabilità più importanti degli anziani è quello di pascere il gregge. Quindi, provvedere all'insegnamento della Chiesa. Allora, attenzione, fra gli anziani ci sarà chi è più e chi è meno bravo portato ad insegnare. Il dono di insegnamento varia in quantità e in qualità. Però ogni anziano deve essere capace di insegnare. Non è detto che tutti insegneranno pubblicamente, assolutamente non è necessario. Ci sarà, infatti, solitamente, ha molto più senso, di solito Dio dà più dono di insegnare pubblicamente ad uno che agli altri, in modo che la Chiesa può pagarlo per lasciare il suo lavoro e dedicarsi all'insegnamento dopo che è provato di essere uno che si affatica e fa un buon lavoro. Questo è il piano di Dio, quindi è molto più efficace avere uno che si dedica tempo pieno che avere tre o quattro che dopo tutte le ore di lavoro cercano di mettere insieme un sermone o un insegnamento. Però tutti insegnano, chi dal pulpito o anche qualcuno, chi tu per tu, chi con le famiglie. Allora in Tito 9:10 Paolo aggiunge una cosa. Un anziano deve essere attaccato alla parola sicura, così come è stato insegnato, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Infatti vi sono molti ribelli, ciarloni e seduttori delle menti, specialmente tra quelli della circoncisione, ai quali bisogna chiudere la bocca. Un anziano deve essere attaccato alla parola sicura. Questo vuol dire che un anziano deve avere una buona conoscenza della Bibbia. Egli deve essere attaccato alla Bibbia, cioè completamente fedele alla parola di Dio, e quindi deve insegnare quello che è fedele. Uno che non è attaccato alla Bibbia, ma è molto eloquente, non è capace di insegnare, perché capace di insegnare implica, in base a quello che dice chiaramente, attaccato alla parola, in modo che quello che insegna è fedele alla parola. Quindi, tre cose che servono per un anziano in questo campo. Deve conoscere la Bibbia, deve essere disposto a insegnare altri e deve essere in grado di comunicare le verità bibliche in modo che gli altri possano trarre beneficio. È importante capire che quello che rende una chiesa forte e la protegge dagli attacchi di Satana è che quella chiesa conosce e segue la Bibbia. Per una chiesa che conosce la Bibbia deve avere anziani che conoscono la Bibbia, sono attaccati ad essa e sono capaci di insegnarla. Se un uomo è molto bravo nel suo lavoro, se è eloquente nel parlare, se è perfino laureato in teologia, ma se non è veramente capace di insegnare, e se non è anche irreprensibile, non è qualificato ad essere un anziano. Ricordiamo che un uomo che conosce bene la Bibbia, è irreprensibile, è capace di insegnare, vale più di 100 uomini che sono dedicati, si impegnano tanto, ma non sono attaccati alla parola o non sono capaci di insegnare. Non è quanto uno è bravo, è quanto uno presenta la parola di Dio in modo fedele, essendo anche lui di esempio. La responsabilità principale degli anziani, ancora, qual è? Quello di pascere il gregge, che soprattutto vuol dire provvedere cibo e proteggere dai lupi. Questo è pascere, guidare. Quindi devono essere in grado di fare questo. Un anziano non deve essere in grado di fare la contabilità, non deve essere in grado di essere bravo sul computer, non deve essere in grado di cantare bene, non deve essere in grado di fare tutti i lavori e riparazioni manuali se c'è un edificio, ma un anziano deve conoscere bene la Bibbia ed essere capace di insegnarla. Non guardiamo quanto un uomo è bravo, guardiamo quanto è irreprensibile di carattere e per capacità che conosce la Bibbia e capace di insegnarla. Allora, voglio dare un avviso qui importante. Prima di diventare un anziano, un uomo deve essere già attaccato alla parola, quindi deve già avere una buona conoscenza della Bibbia e deve già essere capace di insegnare. Questo non toglie il fatto che negli anni un anziano dovrebbe comunque continuare a crescere sia nella conoscenza della Bibbia sia nella capacità di insegnare. Quindi non bisogna pretendere un livello di conoscenza così alto che uno non può arrivarci. Forse quando avrà 90 anni forse sarà in grado. Perché abbiamo anziano Federico che ha 90 anni, è anziano da quando aveva 32, quindi quasi 60 anni anziano, e tu non conosci la Bibbia quanto lui, allora non sei ancora a livello, non è questo il metro. Un anziano giovane dovrà conoscere la Bibbia bene, dovrà essere in grado di insegnare, ma non conoscerà la Bibbia quanto lui stesso conoscerà la Bibbia fra 10 anni o 20 anni. Allora, non si fa paragone in quel senso fra di loro, fra vari uomini. Si valuta l'uomo se veramente è a livello giusto, non a livello che arriverà un domani. Deve avere una buona base, cioè una base dove veramente conosce la Bibbia, veramente attaccato alla parola, veramente è capace, non ci sono dubbi. Però non sarà dove sarà fra 10 o 20 anni. Allora, ci sono tante altre qualifiche e qualità che Dio volendo vedremo nel prossimo sermone. Per ora, prego che stiamo capendo che essere un uomo irreprensibile non è qualcosa di impossibile. È la vita che ogni credente può vivere se cammina in umiltà, per fede, sottomettendosi a Dio in ogni campo della sua vita. Ogni credente può essere irreprensibile se cammina umilmente in sottomissione a Dio per fede. Quindi, mentre guardiamo queste qualifiche che riguardano chi può diventare anziano, ricordiamo che servono a noi, eccetto quello della capacità di insegnare. Allora, voglio chiedere a voi uomini, siete uomini di una donna? Siete veramente puri in campo sessuale, puri con i vostri pensieri, puri con i vostri occhi? Voi che siete sposati, siete veramente fedeli a tua moglie in ogni senso della parola? Questo è un campo in cui Satana è sempre pronto ad attaccare. E i danni per chi ci cade sono terribili, anche per quelli intorno a lui. Camminiamo in modo da tenerci lontani da qualsiasi peccato in questo campo. Nel mondo in cui viviamo, questo vuol dire vivere come i pesci fuori acqua. Perché non è così che il mondo vive. Ma il mondo vive per soddisfare la carne, non tenendo conto che c'è un giorno di renderci conto a Dio. E per quanto riguarda questa purezza, a voi donne, il vostro comportamento, il vostro modo di parlare, di agire, il vostro modo di vestirvi è totalmente puro? Non sfruttate la vostra femminilità per ottenere quello che volete, perché diventa una tentazione agli uomini. È sbagliato per una donna dire, potreste aiutarmi? Questa femminilità è una tentazione per un uomo, perché non vedi che sono una carina donna che dovresti aiutare, che tu sei un uomo forte? Quel modo di agire è molto comune quando una donna vuole qualcosa. Sfrutta la sua femminilità per ottenere quello che vuole. Ma non c'è posto per quello nella vita di uno che vuole camminare in purezza. E un uomo, se ha quello davanti a sé, dovrebbe tenere una certa distanza e far capire che non è quello che mi rende disposto ad aiutarti, sorella. E una donna che si comporta così dovrebbe vergognarsi e cambiare modo di comportarsi. Non vedo questo, però è una cosa da tenere in mente, perché nel mondo si usa questo. La società spinge le donne ad essere apprezzati, ma una donna che vuole essere apprezzata dal suo marito vuole fare concorrenza con le donne che vede in supermercato e così comincia a farsi bella. In fin dei conti si fa oggetto da essere desiderata da tanti altri uomini, perché esce bella. Capite? Perché, io non voglio che mio marito guarda queste donne che vedo in supermercato. Allora anch'io voglio fare concorrenza con loro. Allora anch'io vado vestito così quando vado in supermercato. Vuol dire mi faccio oggetto per tanti altri mariti. Non è da fare. Camminiamo in purezza in tutto questo campo. Un'altra domanda. Siete persone sobri? Siete svegli, attenti, vigilanti? Siete sempre coscienti del fatto che siamo in una guerra spirituale? E dobbiamo sempre essere sobri e svegli perché Satana gira come un leone ruggente cercando a chi può fare del male? Nella guerra in cui ci troviamo non c'è spazio per la superficialità. Certamente possiamo ridere e godere questo mondo meraviglioso che Dio ci ha dato, però restiamo sempre sobri. Siete temperanti, ovvero avete autocontrollo in ogni campo della vita? Avete autocontrollo nel mangiare, nell'uso del tempo, nella che ora andate a letto, nel come spendete i vostri soldi? Avete autocontrollo nel gestire i lavori della vita e della casa? Se no, riconoscetelo come peccato. Confessatelo a Dio e impegnatevi a cambiare. siete prudenti. Ricordate che prudenti sarebbe il contrario di essere impulsivo. Ah, è un affare, ma ti sei informato se quello è un buon tipo? Tu non conosci bene quelli tipi di attrezzi, ma ti sei informato. Ma è un'offerta, se non lo prendo potrebbe non esserci domani. Questo è impulsivo. Beate le persone attenti, prudenti, perché se io sono prudente nel pratico, arrivo ad essere prudente nel spirituale, dove è ancora più difficile. Ma devo essere allenato nel pratico per arrivare ad essere prudenti nel spirituale. Ok, possiamo essere un popolo prudente, attenti a capire la volontà di Dio in ogni campo. Poi abbiamo considerato la parola dignitoso, che vuol dire ordinati in ogni campo della vita. Avete una vita ordinata in cui non trascurate qualche campo della vita, impegnandovi bene qua ma niente là? Avete le finestre a posto, il pavimento a posto, gli impianti a posto ma un tetto che perde acqua? Nella casa della nostra vita bisogna curare tutto quanto. Siete dignitosi? Siete ordinati? Grazie a Dio, se sì. E se no, riconosciamolo come peccato e cresciamo in questo. Siete ospitali? Ricordiamo che non vuol dire avere tante persone a cena. Avere un cuore che riconosce e si impegna a curare quelli bisognosi, questo è il senso di ospitale. Siete pronti ad aprire le vostre case e di più le vostre vite per aiutare chi ha bisogno, anche se non ho tempo, non avete tempo, non avete soldi? Chiaramente, si apre la casa in base al bisogno, non in base a se mi è comodo questa settimana o nel bilancio o nel tempo. Si apre la casa in base al bisogno, giusto? Se uno arriva in viaggio e sta dormendo sotto un tettuccio, sotto dove tengo la legna qui dietro, nella pioggia, nel freddo, amico mio, fratello mio, non è un buon momento, ma fra un mese sarà un buon momento, ti faccio venire in casa. Essere ospitale vuol dire dare aiuto al momento che serve, non al momento che mi è comodo. Siamo così? Domanda, a che momento Dio è venuto ad aiutarci, a soccorrerci dal cielo? Nella presenza, nella persona di Gesù Cristo, quando è stato comodo a lui o quando eravamo in bisogno? Non è che vediamo Cristo in tutte queste qualifiche e qualità? Cristo è venuto a soccorrere uno straniero, eravamo noi cittadini di cielo quando è venuto a soccorci, ad aiutarci? Eravamo cittadini o eravamo stranieri del suo regno? Essere ospitale vuol dire imitare Gesù Cristo come ha fatto con noi. E per quanto riguarda la capacità di insegnare, chiaramente non riguarda tutti, però possiamo tutti pregare che Dio ci darà uomini veramente capaci di insegnare, attaccati alla parola, affinché possiamo avere cibo nei decenni che vengono. E se non tutti possono essere capaci di insegnare, tutti possono essere diligenti nell'imparare, vero? Non tutti devono essere capaci ad insegnare, ma tutti possono essere diligenti nel imparare, diligenti nel studiare la parola, diligenti nel leggere buoni libri che ci cibano e ci formano la mente indirizzata verso le verità di Dio. Beata la chiesa in cui tutti hanno questo impegno anno per anno e che anche hanno quelli pochi uomini che servono che sono capaci ad insegnare. O che Dio possa darci uomini irreprensibili, come Dio intende, per guidarci come gli anziani nel futuro, negli anni che verranno, e che possiamo noi essere una chiesa piena di credenti irreprensibili. Che Cristo ci benedica come chiesa ad essere una chiesa che dà gloria a Lui. Preghiamo. Signore, vogliamo lodarti per le tue vie. Tu ci hai insegnato, ci stai insegnando man mano a riconoscere la cura che ha Gesù Cristo per noi e la sua Chiesa. La sua cura esiste se la riconosciamo o no. Però è buono e giusto riconoscerla, Padre, perché ci fa meravigliare di più nella tua bontà, nella tua misericordia, nella tua bontà verso di noi, e pazienza, e tenerezza, e saggezza. O Padre, noi eravamo stranieri, senza alcun diritto, senza dimora nella tua presenza. senza appoggio nella tua presenza e tu sei stato ospitale. Hai avuto un amore per noi stranieri, un amore che ti ha spinto a mandare Gesù Cristo a morire per noi. Grazie. Grazie per questo. Grazie perché tu sei prudente in ogni tua decisione. Non sbagli mai, non ti butti, valuti tutti e scegli la cosa perfetta. Tu sei un Dio ordinato. Non è che ti impegni tanto in qualche campo trascurandone altri, ma gestisci tutto in modo equilibrato. Tu ci chiami a vivere così noi. Oh Padre, prego certamente che tu ci darai degli uomini irreprensibili che possono svolgere questo ministero importantissimo di anziani. E prego che possiamo tutti crescere ad essere così, perché non essere così è peccare, non essere così è vivere male. Grazie per la tua parola, per lo Spirito Santo. Mostraci dove stiamo mancando. Prepara gli uomini che hai tu per noi. Queste cose ti preghiamo con ringraziamento, nel nome di Gesù Cristo. Amen.